Pronti alla ventesima lezione del corso di studi strategici. Avevamo affrontato il primo pilastro della strategia, i fini, e avevamo parlato dei difficili rapporti fra la politica e la strategia e avevamo continuato parlando degli interessi, parlando degli obiettivi. Sia gli obiettivi finali sia gli obiettivi intermedi. Avevo parlato delle strategie dirette e indirette e adesso è il momento di parlare della dinamica degli opposti. Cominciamo dal vecchio Musashi, XVII secolo, giapponese, il quale dice in seguito: quando la vostra mente si sarà abituata alla via, potrete trionfare sugli altri grazie alla mente. E Boffre però aggiunge un'altra cosa. La strategia è l'arte della dialettica delle volontà che impiegano la forza per risolvere il loro conflitto. Quindi voi vedete che la strategia è fatta di due elementi. Intelligenza, come peraltro diceva anche Cotto Brigheri, e volontà, le due cose vanno assieme. E voi vedete che Boffre parla di dialettica. Perché di dialettica? Perché in ogni processo competitivo, sia esso militare, sia esso di tipo economico, sia esso di altro tipo, le due volontà portano a un certo numero di azioni che comportano una revisione continua dei piani fatti in precedenza dalla controparte e quindi a un procedimento che è dinamico, bene, estremamente dinamico, tant'è vero che il von Moltke diceva il più bel piano di guerra non resiste più di 15 minuti dal primo contatto con l'avversario. Infatti, in un momento strategico qualsiasi, in pace o in guerra, ci sono perlomeno due volontà coscienti e in contrapposizione. Se prendiamo in esame invece la logica paradossale della strategia come fenomeno obiettivo, ricorderete che la logica paradossale della strategia è quella che punta alle cosiddette scelte inaspettate proprio per sorprendere il nemico, e vi aggiungiamo il tempo come elemento dinamico, possiamo riconoscere la logica nel suo complesso come la confluenza e addirittura il capovolgimento degli opposti. Di conseguenza, nel regno della strategia, un tipo di condotta non può continuare all'infinito. Quindi, sostanzialmente, il buon Luttrell dice che dura poco. Bene. Però il buon Luttrell introduce un terzo concetto. Dice perlomeno due volontà, non parla più di due volontà. Voi sapete che la dialettica è quella terminologia inventata da Bon Hegel che diceva tesi, antitesi e sintesi, no? Quindi definiva le fasi di un processo dinamico, però a due. Non a caso io vi ho citato prima Musashi che paragonava la strategia a un duello, quindi a due, e poi Boffre che continua ad approcciare la stessa linea. Lautrec invece ci fa capire che la situazione è leggermente diversa. Non è sempre semplicemente un duello. Con l'immaginarci l'interesse di uno dei due condottieri, sempre direttamente opposto a quello dell'altro, abbiamo ammesso una vera polarità. Il principio di polarità non è applicabile che quando lo si riferisce allo stesso oggetto e quando la grandezza positiva e la sua opposta, la negativa, si eliminano esattamente. In una battaglia ognuna delle due parti vuole vincere. Vi è in questo caso una vera polarità perché la vittoria dell'uno esclude quella dell'altro, ovviamente. E Machiavelli dice quello che giova al nemico nuoce a te e quel che giova a te nuoce al nemico. Muta partito quando ti accorgi che il nemico lo abbia previsto. Ecco, quindi voi vedete come il processo si svolge in maniera veloce, da un fatto all'altro, da un'azione all'altra, azione, contrazione e così via. E Mann dice una cosa che merita di essere anche questa considerata. Si racconta che un leader dell'antichità gridasse una volta al suo avversario: se tu sei il grande generale che dici di essere, perché non vieni giù e mi combatti? E ricevette la risposta pertinente: se tu sei il grande generale che dici di essere, perché non mi fai venire giù e combatterti? Ecco, qual è la differenza in questa parola mi fai venire giù? Ovviamente una tendenza allo scontro simmetrico è una tendenza vecchia come l'essere umano. No, lo scontro simmetrico, voi sapete, non è strategia, è semplicemente una grande scazzottata moltiplicata per 100.000, 200.000, per milioni di volte. Nella scazzottata non vince chi è il migliore, vince chi è il più forte, e comunque anche quello che è più forte si indebolisce in maniera spaventosa. Quindi tutto il processo dinamico non è un processo dinamico semplicemente di confronto banale e piatto, deve essere un procedimento dinamico in cui uno guadagna che cosa? Quella che McGregor diceva la posizione dominante nel tempo e nello spazio, no? In maniera tale che l'avversario è costretto, viene messo in difficoltà. Noi abbiamo parlato delle posizioni, abbiamo parlato dei principi, no? Ricordate il principio dell'iniziativa? Ecco, il principio dell'iniziativa si estrinseca proprio in questo. Ma quello che è importante sapere è che quando uno fa un piano per un takeover di un'altra industria, per un'azione di carattere bellico, per un'azione di carattere diplomatico, non può aspettarsi che ci sia semplicemente l'azione. Ci sarà l'azione, ci sarà la reazione e tutto il resto che viene dietro. Bene? E infatti, fra gli ostacoli che la razionalizzazione dell'azione collettiva incontra, quindi il piano di azione, vi sono le reazioni più o meno ostili dei concorrenti e degli avversari, nonché l'intervento di eventi imprevedibili conseguenti il libero arbitrio degli attori della storia, piccoli e grandi. Voi vedete che poi ha capito tutto. Ci sono i due concorrenti o i due avversari, e poi ci sono i terzi, che in passato venivano chiamati neutri, ma noi possiamo chiamare anche con un termine usato negli anni 70 del secolo scorso, i non allineati, per esempio, no? Nel grande scontro fra Unione Sovietica e NATO c'era il gruppo dei non allineati che cercava di interagire influenzando gli eventi e calmando gli animi. Bene. Si tende a trascurare la nozione di conflitto e di avversario e ridurre la strategia all'arte della decisione razionale. La strategia è invece la dialettica dell'uno e dell'altro, dell'identità e dell'alterità. La strategia non è un gioco contro la natura inerte, ma un duello di volontà autonome che beneficiano di alcuni livelli di libertà di vertici da zero nel loro campo conflittuale. Ecco, voi vedete che Poirier dice una cosa fondamentale. Dice: attenzione, la differenza tra un piano, un programma da una parte e la strategia dall'altra è proprio questo, la dialettica dell'uno e dell'altro, dell'identità e dell'alterità. Bene. E Machiavelli, il vecchio Machiavelli, dice una cosa: non hai a credere mai che il nemico non sappia fare i fatti suoi. Anzi, a volerti ingannare meno e a voler portare meno pericolo, quanto è più debole, quanto è meno cauto il nemico, tanto più devi stimarlo. Ed hai in questo a usare due termini diversi, perché tu hai a temerlo con il pensiero e con l'ordine, ma con le parole e con le altre estrinseche dimostrazioni mostrare di spregiarlo. Ecco, voi sapete che nella guerra, ma non solo nelle guerre moderne, la propaganda conta, e conta molto l'atteggiamento che un capo ha per motivare le truppe. Ecco, e Machiavelli dice: attenzione, non ti fidare del nemico, il nemico è intelligenza, va bene? Ecco. La strategia, diceva Couteau Bergeri, è la dialettica delle intelligenze in un ambiente conflittuale basato sull'utilizzazione o la minaccia di utilizzazione della forza per fini politici. Essa è un affare di intelligenza comandata dalla volontà, è un fenomeno di azione e reazione. Bene. Qui voi vedete che anche Couteau Bergeri continua a parlare di dialettica anziché di dinamica, perché considera sempre la strategia solo dal punto di vista dei due contendenti diretti, o dei due gruppi di contendenti diretti, trascurando che ci sia un terzo. Ecco. E chiudiamo questa parte dedicata alla dinamica degli opposti con due citazioni. Una citazione è di Rupert Smith, generale inglese che ha operato sia nell'operazione del Storm sia nelle operazioni dell'ONU per il controllo della città di Sarajevo, e lui dice: vi è un altro aspetto dei nostri conflitti moderni. Noi non rispettiamo il nemico. La battaglia è un'attività di lotta contro un nemico, e questo nemico non è inerte in attesa che noi lo attacchiamo, né pronta a tenersi al nostro piano. Egli è un avversario molto attento e sensibile, che cerca costantemente di sventare i nostri piani e di fare a noi quello che noi cerchiamo di fare a lui, e peggio. Ecco, voi vedete, il vecchio Machiavelli trova una rispondenza pari pari. Ma c'è un altro aspetto. Nella strategia esiste una duplice dialettica. La prima è orizzontale fra i due avversari, nonché con il contesto internazionale che li circonda e interagisce con loro, perché nessuna guerra si svolge nel vuoto, sia all'interno di ciascuno dei due avversari, in cui vari gruppi influiscono nelle decisioni politiche e strategiche. La seconda è verticale, dà luogo a quella che viene denominata la piramide o l'edificio della strategia. Voi ricorderete che abbiamo parlato dei vari tipi di strategia, i tipi di strategia, quella generale o globale o grande strategia e quelle specialistiche sono tutto sommato a forma di piramide. Ma il fatto che non si possa parlare solo di dialettica, ma soprattutto di dinamica, ci è mostrato da un geografo, niente poco di meno, Sir Halford Mackinder, che nel 1904, in piena guerra boera e guerra russo-giapponese, disse la seguente cosa: ai nostri giorni ogni esplosione di forze sociali, invece di dissiparsi in un circuito o circostanze di spazio ignoto nel caos barbarico, riecheggerà fortemente dagli angoli più lontani del globo, e gli elementi deboli dell'organismo politico ed economico del mondo ne saranno sconvolti di conseguenza. Ecco, il primo avviso che la globalizzazione era in atto, che il mondo era talmente interconnesso, già, pensate, 120 anni fa, bene, era talmente interconnesso che tutto quello che succedeva da una parte del globo si ripercuoteva dall'altra parte. Ricordate, per esempio, il conflitto russo-giapponese che diede luogo a un certo punto a una sparatoria terribile fra la flotta russa e i pescherecci inglesi nel Mare del Nord, quando la flotta russa lasciò il Baltico per uscire ad affrontare i giapponesi nel Pacifico. Bene. Poi c'è un altro aspetto: non ci si deve mai adeguare al modo di combattere dell'avversario. Bene. Se ci si adegua al modo di combattere dell'avversario, si tende a perdere il confronto delle volontà e quindi a perdere il confronto stesso. Quindi abbiamo visto che in strategia un'azione corrisponde a una reazione, spesso uguale e contraria, va bene? ci sono delle situazioni di vuoto strategico che vengono spesso riempite, ma ci sono delle situazioni di pieno strategico dove ci sono i contendenti e i neutri, dove effettivamente le ripercussioni, le variazioni della strategia sono notevoli. Se voi andate a vedere la storia, per esempio, delle due guerre mondiali, in molti casi gli stati terzi hanno influito sulle azioni dei contendenti. Ma proprio perché noi dobbiamo conseguire il fine, come possiamo classificare il fine? Una classificazione recente è la definizione di assetto finale, end state in inglese. Vi sono due obiettivi strategici fondamentali in ogni conflitto, la sopravvivenza e la vittoria. La sopravvivenza è l'obiettivo minimo degli avversari, è un prerequisito per la vittoria. La vittoria è normalmente associata con il conseguimento dei fini politici della guerra, ma essa richiede anche una fine della guerra e il ristabilimento della pace. Lo stratega deve sforzarsi di capire cosa significhino la sopravvivenza e la vittoria nella specifica situazione sotto mano per ognuno dei partecipanti alla lotta. Ecco, voi vedete che questa frase tratta dal laureo libretto Strategy dei Marines dice una cosa fondamentale. Dice: fine della guerra, ristabilimento della pace. Da lì aggiungeva: per ridurre il nemico all'impotenza bisogna disarmarlo, cioè distruggere le forze organizzate che sono la garanzia della sua potenza. Certamente molte guerre sono finite prima che tutti i mezzi di difesa del nemico siano stati distrutti, ma le vittorie precedenti gli avevano dimostrato l'impossibilità di continuare la lotta con successo e lo avevano indotto a riporre le armi. Quindi la fine della guerra può essere o la fine per vittoria totale oppure perché una delle due parti rinuncia alla lotta. Nel caso di uno Stato che non ricerca la conquista, bensì di mantenere la propria sicurezza, il fine è conseguito se la minaccia è rimossa. Guardate che questa frase, scritta negli anni 50 da Leonard Hart, si è adatta benissimo alla fine della Guerra Fredda, se il nemico è indotto a abbandonare il suo obiettivo. Di conseguenza, il vero scopo non è tanto quello di ricercare la battaglia, quanto quello di ricercare una situazione strategica talmente vantaggiosa che, anche se non produce da se stesso la decisione, la sua continuazione con la battaglia sicuramente gliela fa ottenere. Infatti, non in tutte le guerre avviene che il vincitore sia in grado di abbattere interamente l'avversario. Talvolta, e questo è il caso più frequente, esiste un punto culminante della vittoria. Bene, ma ricordiamoci sempre che l'azione strategica è condotta, pilotata mediante la correzione degli scarti misurati fra i risultati ottenuti e gli scopi fissati. L'andamento della guerra quindi deve essere soggetto a una continua analisi, un'analisi fredda e impietosa, va bene, per portare alla vittoria. Ricordatevi che la vittoria è politica. E la vittoria è vittoria solo e soltanto se è durevole. Bene. Per questo è importante recepire la terminologia di assetto finale o end state. Bene. Pensate per esempio alla Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale oggi viene considerata la prima fase di una guerra unica. Si dice, almeno da parte di alcuni studiosi, che ci fu una sola guerra, che ebbe un intervallo di 20 anni fra la prima fase e la seconda fase. Perché? Perché il trattato di pace creò le condizioni per un conflitto successivo. Ricordiamoci che se uno umilia troppo l'avversario, l'avversario cercherà negli anni di rivalersi. Il fenomeno del revanchismo, che è tipico di tutte le nazioni praticamente, è il fenomeno dell'insoddisfazione, dell'angoscia, perché si è stati trattati in una maniera troppo crudele e diciamolo in termini strategici, poco abile. E infatti i trattati di pace di Parigi, quello di Versailles, quello di Sèvres e quello del Trianon, sono state le premesse della Seconda Guerra Mondiale. Quindi ricordiamoci sempre quello che diceva il libro dei Marines: bisogna arrivare a una situazione durevole. Quando si dice end state, assetto finale, si parla di questo. E parlare di una situazione durevole è importante, perché altrimenti tutti gli sforzi condotti non servono a niente. Adesso parliamo del secondo pilastro della strategia, gli approcci. E cominciamo da Colwell. Colwell era il braccio destro di Lord Kitchener e scrisse un certo numero di libri per sostenere le tesi del padrone, oltre che le sue tesi, dei libri ben scritti. E lui diceva questo nel libro sulle piccole guerre, Small Wars: la forza e i metodi di lotta del nemico devono essere considerati molto attentamente prima che si arrivi a una qualsiasi decisione sulla forma di operazioni da adottare. Quindi noi parliamo di forma di operazione. Va bene? E poi aggiunge: il dominio della strategia contemporanea è talmente esteso, i suoi dati talmente evolutivi, la dinamica degli opposti, le connessioni fra la strategia militare e le altre strategie talmente numerose e strette, che bisogna dotarsi di una cassetta attrezzi a misura di questa complessità. Con una metafora, diciamo che se è grottesco voler tagliare un arrosto con un bisturi, è illusorio pretendere di praticare la chirurgia con una baionetta. Ecco, il modo e la misura è sempre stato una maniera per vincere determinati confronti. Bene. C'è a questo proposito un bel proverbio spagnolo che dice: quando hai un martello in mano, ogni cosa assomiglia a un chiodo. Quello che è forte, o perlomeno quello dei due avversari che è più forte, tende a mettere in campo la forza nella sua totalità. Non sempre mettere in campo la forza nella sua totalità serve. Pensate che in Vietnam 580.000 soldati, un numero enorme di cannoni, intere flotte di portaerei e interi sistemi di aviazione non sono bastati in quell'ambiente così complesso e difficile a piegare la volontà dei nord vietnamiti. Bene, quindi l'invenzione metodologica degli ultimi 40 anni indica bene la tendenza generale della nuova prassiologia, qui è Poirier che parla. Si tratta di costituire la cassetta attrezzi ormai indispensabile a chiunque tenti di capire l'azione strategica, capire le sue particolarità, di teorizzarla e fornire al praticante strumenti intellettuali pertinenti e efficaci, cioè razionali, per guidare le sue procedure decisionali. Però che questa matematicizzazione o logicizzazione della prassiologia strategica trovi presto i suoi limiti, i praticanti ne furono coscienti. La natura contingente e i rischi dell'azione in un ambiente conflittuale, la complicazione fisica della macchina militare ed economica, diciamo, la complessità di un calcolo che tratta flussi sempre più densi e rapidi di informazioni eterogenee, continue ed evanescenti, le proiezioni verso un avvenire incerto, prospettivo per la strategia dei mezzi, tutto cospira a salvare gli apporti dell'esperienza. Un tempo svalorizzata da una cultura strategica affascinata dal progresso fulminante delle scienze e delle tecniche, la storia dei conflitti e la genealogia della strategia, eredi della storia militare, sono oggi riabilitate. Ecco, ricordiamoci sempre che gli approcci, bene, sono dei modi di azione. Quindi ci fanno capire come la strategia sia essenzialmente una prassiologia, scienza dell'azione. E l'azione deve essere abile ricordarsi che non è possibile pensare e calcolare i mezzi senza pensare e calcolare allo stesso tempo gli approcci che ne comportano l'impiego. Quindi noi possiamo avere le forze, avere gli uomini, avere ben chiaro il fine che vogliamo perseguire. Il modo con cui agiamo spesso è un boomerang, è controproducente. Per questo esistono gli approcci e sono stati pensati già una quarantina di anni fa. Non tutte le azioni ottengono lo stesso effetto. Ricordatevi che determinati tipi di azione, come diceva Corbett, parlando del caso normale, tendono normalmente a produrre certi effetti. Altri tipi di azione ne producono normalmente altri. E quindi questo lo si sa. E quindi si sa quando conviene agire in un certo modo o quando conviene agire in un altro. Questo non significa che un approccio sia esclusivo degli altri. Va bene? Nel tempo si possono utilizzare più attrezzi della cosiddetta boîte à outils, cassetta attrezzi, di cui parlava Poiré. Per esempio, per evitare l'olocausto nucleare, le potenze per regolare le loro dispute e promuovere i loro interessi regionali nei loro spazi non santuarizzati, non protetti quindi dalla dissuasione nucleare, fanno ricorso a tutte le forme della strategia indiretta che combina le strategie, quella economica, quella culturale e quella militare, mantenendo quest'ultima al più alto livello di violenza, cioè semplicemente al gioco delle minacce. Ecco, come vedete che non ci sono solo azioni dirette, ma ci sono anche azioni indirette. E la strategia indiretta può ridursi ad azioni, presenza, dimostrazioni riguardo alla gestione delle crisi, che escludono le prove di forza. Va bene? La strategia indiretta consiste nel manovrare le forze in modo tale che esse evitino o dilazionino la prova di forza con quello che è l'essenziale della potenza avversaria. Si sfrutta al contrario le sue diverse vulnerabilità per pesare sulla sua volontà per mezzo di approcci e mezzi diversi da quelli che gli può attendersi, secondo ogni probabilità, a riguardo degli scopi dichiarati. Quindi la strategia indiretta agisce sul sistema politico-sociale avversario. Nei casi limiti non ha nessuno scontro armato. In altri, essa tende a recidere i legami fra il sistema militare e il metasistema politico-sociale. I successi militari non producono alcun effetto politico, come è accaduto ai francesi in Algeria o agli americani in Vietnam, una volta che si sono recisi questi legami. Privo del consenso e della volontà politica necessari, il sistema militare reso inoperante non produce risultati politici quali che siano i successi conseguiti sul campo di battaglia. Quindi voi vedete che esistono tanti approcci, ma esistono due categorie di strategie, la strategia diretta e la strategia indiretta. E quando si dice che in una situazione di stallo, quale per esempio quella del confronto nucleare, di cui parleremo a breve, si cerca di agire in maniera indiretta, bene, cercando di indebolire l'avversario mediante vari strumenti. Qui entra in gioco l'acronimo DIME, ricordate, diplomazia, informazione, militare ed economico. Bene. E però si dice anche una cosa, la strategia indiretta può anche essere semplicemente una presenza, un movimento, una dislocazione, un qualche cosa che metta l'avversario o il possibile avversario in condizioni di dover rivedere le proprie posizioni. E quindi noi parliamo di strategia di impiego virtuale in chiusura della presente lezione. La strategia di impiego virtuale delle forze non comporta il loro impiego effettivo, ovviamente. Ci si prefigge di pesare sulla volontà avversaria e di conservare la necessaria libertà di azione, speculando sulla sola esistenza delle forze dispiegate davanti a quelle dell'avversario. Si conta sul fatto che le loro evidenti capacità di azione e la minaccia latente che dimostrano queste virtualità siano sufficienti per indurre l'altro a cedere dopo la valutazione delle sue speranze politiche e strategiche. La forza militare svolge un ruolo politico anche in tempo di pace, seppure in forme diverse. Viene infatti utilizzata allo stato potenziale, con funzioni di dissuasione, di coercizione e di intimidazione. La forza si trasforma in potere e in autorità e agisce con la sola presenza quando è credibile, cioè solo se esiste effettivamente la volontà di impiegarla e, aggiungiamo noi, la capacità di fare male. Ecco. Quindi bisogna ricordarsi: quanto più si è superiori, tanto minori sono le probabilità di dover impiegare effettivamente la forza. Quindi la soluzione ideale per ogni capo politico o comandante militare è sempre quella di raggiungere i propri obiettivi senza combattere. Un esempio, le navi da guerra. Le navi da guerra nel tempo hanno utilizzato una serie di caratteristiche uniche: la versatilità, la loro capacità di eseguire vari compiti, la controllabilità, perché possono essere controllate e hanno un potenziale di spiralizzazione e despiralizzazione, la mobilità, la capacità di spostarsi rapidamente da una parte all'altra, la capacità di proiezione e il potenziale di accesso, la capacità di raggiungere le località distanti. Finalmente ci sono altri due aspetti che agiscono proprio sui fattori materiali: il simbolismo, per pezzi di sovranità nazionale, e la persistenza, la capacità di permanere dalle parti dell'avversario. Dall'impiego virtuale si passa alla prevenzione. Va bene? Come diceva Mahan, un'oncia di prevenzione vale quanto una libra di cura. Ci sta bene di invocare il potere morale per contribuire a curare le malvagità del mondo, ma pochi sono preparati a fare affidamento solo su di esso. Abbiamo bisogno anche di un aiuto materiale. Non inganniamo noi stessi immaginando che i forti impulsi materiali che muovono quelle masse di esseri umani che noi consideriamo essere le nazioni o razze, possano essere fermati o incanalati, a meno che il forte supporto della forza organizzata non sia fornito a favore degli argomenti di una contesa ragionevole. Bene, questo è il punto. La guerra, sempre attuale nei conflitti regionali, non è più che una variante della strategia militare, il cui concetto estensivo copre ugualmente le altre varietà dello spettro dei conflitti. Ma non si usa virtualmente la forza e non si usa la prevenzione solo per fare male. Ricordiamoci che esiste la persuasione navale, la naval suasion. Bene? Quindi, come diceva Kersley, sull'argomento inerente l'utilità delle forze navali in un contesto al di fuori della guerra vi sono parecchi scritti. Luttwak ha creato il termine di persuasione navale per descrivere l'applicazione in chiave politica del potere navale. Che cos'è questa persuasione navale? La politica di persuasione navale o di influenza navale comprende l'assistenza nel settore navale e le visite operative di cortesia, la cosiddetta naval diplomacy. È importante afferrare il concetto che le visite nei porti delle navi non dovrebbero essere svolte indipendentemente, ma dovrebbero essere sempre ausili a una politica, e a prescindere dalla politica dovrebbero essere comunque ben pianificate. Diplomazia navale, diplomazia delle cannoniere, diplomazia della violenza sono i tre aspetti della prevenzione. Diplomazia navale è intesa a crearsi delle amicizie. La diplomazia della cannoniere è utilizzata per intimidire gli avversari, far capire che per conseguire i loro obiettivi devono passare sul corpo delle forze che sono state dislocate. La diplomazia della violenza è quella che porta la diplomazia delle cannoniere a livelli superiori, no? Sempre ricordandosi che lo scopo della guerra non è la vittoria militare, ma quella politica. Per questo oggi molti studiosi parlano di differenza fra il successo militare e la vittoria, vittoria intesa come aspetto politico. L'ultimo argomento di oggi è quello delle forze in potenza. È simile alla prevenzione, simile all'impiego virtuale, però ha un aspetto. Una flotta in potenza indica ciò che nelle questioni navali corrisponde a un esercito di sostegno nelle questioni militari. Ciò vuole indicare una flotta che è in grado e intenzionata ad attaccare un nemico che si prefigge, per esempio, uno sbarco sul territorio che tale forza è incaricata a proteggersi. Una flotta in potenza cerca di paralizzare ogni operazione offensiva contro il territorio. Si può solo asserire che, per esempio, la Marina americana e gli statisti americani erano timorosi. La Marina ragiona in termini di navi affondate, l'aeronautica in aerei abbattuti. Il corollario di questa legge è che il combattimento sarà molto spesso rifiutato quando la partita non è equilibrata. Ne consente che la superiorità materiale porterà un effetto di dissuasione importante grazie alla semplice esistenza in being. Quindi la fleet in being è quella forza che impone all'avversario di adottare una linea di azione anziché un'altra per evitare di essere colpiti.